Un caro saluto. Riprendiamo il nostro percorso filosofico verso Dio, parlando del 200, che rappresenta il periodo d'oro della teologia e della filosofia. È proprio nel 200 che sorgono le prime università, veri e propri centri di ricerca per l'approfondimento dottrinale e per un'opera di efficace evangelizzazione. Vengono istituiti gli ordini mendicanti, quindi francescani e domenicani, da cui proviene un numero significativo e qualificato di maestri, e che scelsero come centro della loro attività proprio le città. E l'Occidente giunge a contatto con opere filosofiche fino a quel momento sconosciute, come gli scritti di metafisica e di fisica di Aristotele. Dal punto di vista politico e sociale, il 200 è il periodo dei comuni e del potente sviluppo dei ceti borghesi. Federico II fallì il tentativo di restaurazione imperiale che si scontrò con una forte spinta autonomistica e Innocenzo III invocò la plenitudo potestatis, quindi la pienezza del potere, instaurando di fatto la teocrazia papale. Dal punto di vista religioso, invece, l'Occidente professa il primato della fede cattolica, che penetra in tutte le classi sociali, mentre il mondo islamico entra in crisi, crisi resa evidente dalla presa di Costantinopoli ad opera dei crociati nel 1204. Se la prima università fu quella di Bologna, interessata più al diritto che alla teologia e indipendente dall'autorità ecclesiastica, il primo e più importante centro universitario di teologia e di filosofia fu quello di Parigi, soprattutto grazie a Innocenzo III. Anticipata dalle scuole di Chartres e di San Vittore, l'Università di Parigi nacque nel 1200, anno in cui Filippo Augusto sottrasse i maestri e gli studenti alla giurisdizione ordinaria e li pose sotto quella del vescovo della capitale francese. Nel 1215 si giunse ad una prima organizzazione delle discipline insegnate con la facoltà delle arti e con quella di teologia. Vennero stabiliti i titoli e la durata dei corsi grazie alla redazione degli statuti ad opera del legato pontificio e già maestro di Parigi, Roberto di Curson. L'Università di Parigi servì da modello per quelle poi di Oxford e di Cambridge, e più tardi alle numerose altre che sorsero un po' ovunque in Europa. L'avvenimento filosofico di maggior rilievo del XIII secolo fu costituito, come detto, dalla conoscenza, dalla lenta diffusione e dalla cristianizzazione del pensiero di Aristotele, sia per quanto concerne la fisica, sia per quanto concerne la metafisica. Mentre i suoi scritti logici erano da tempo noti e utilizzati, quelli di cosmologia e di metafisica divengono per la prima volta oggetto di studio e di dibattito. Perché? Perché queste opere offrono una spiegazione razionale del mondo e una visione filosofica dell'uomo. Per questo furono al centro della riflessione critica e di accesi dibattiti da parte dei pensatori cristiani, portando un elemento di forte novità nello sviluppo del pensiero di quel periodo, e ancora oggi noi ci nutriamo dei frutti elaborati 800 anni fa. San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio furono impegnati in quest'opera di armonizzazione della ragione con la fede, preceduti da altri tentativi, tra i quali meritano particolare menzione quelli di Sant'Alberto Magno, maestro di San Tommaso, e di Alessandro di Ails, maestro di San Bonaventura. Il più illustre cattedratico della Facoltà di Teologia di Parigi fu il vescovo domenicano Sant'Alberto Magno, detto anche Doctor Universalis. Magno perché il suo pensiero scientifico e filosofico-teologico godette sempre di grande autorità anche mentre era in vita. Ebbe una grande erudizione. Conosceva le scienze greche, latine ed arabe, la logica, la fisica, l'astronomia, la biologia, la botanica, la zoologia, la mineralogia e la chimica. È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del Medioevo. La Chiesa lo considera patrono degli scienziati e dei dottori della Chiesa. Nacque tra il 1193 e il 1206 a Lauingen, in Svevia, figlio minore del conte di Bolstedt. Frequentò l'università di Padova sia perché lì risiedeva un suo zio, sia perché era famosa per la sua cultura delle arti liberali, per le quali provava una speciale predilezione. Nel 1223, ancora studente, gli capitò di ascoltare i sermoni del beato Giordano di Sassonia, secondo maestro generale dell'Ordine dei Predicatori. Ne fu affascinato al punto da decidere di diventare anch'egli frate domenicano. Terminati gli studi universitari, insegnò teologia a Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Strasburgo e Colonia. Si trovava proprio nel convento di Colonia, intento nello studio del Liber Sententiarum di Pietro Lombardo, quando nel 1240 gli fu ordinato di trasferirsi a Parigi e di frequentare la locale università. Una volta laureatosi, nel 1245, fu il primo domenicano ad esservi eletto maestro di teologia. Tra i suoi discepoli vi fu San Tommaso d'Aquino, di cui Alberto riconobbe il genio e predisse la futura grandezza. Dopo averlo accompagnato a Parigi, nel 1248 tornò con lui al nuovo Studium Generale di Colonia, di cui Alberto era stato nominato rettore, e lo stesso Tommaso secondo professore e Magister Studentium. Al capitolo generale dei Domenicani, svoltosi a Valenciennes nel 1250, assieme a Tommaso d'Aquino e a Pietro di Tarantasia, futuro Papa Innocenzo V, elaborò le norme per la direzione degli studi e per la determinazione del sistema dei meriti all'interno dell'Ordine dei Predicatori. Nel 1254 Alberto venne eletto provinciale per la Germania. Nel 1256 si recò ad Anagni presso la curia papale per difendere gli ordini mendicanti dagli attacchi di Guglielmo di Saint-Amour, contenuti nel suo libro De Novissimis Temporum Periculis, che venne condannato da Papa Alessandro IV. Nello stesso anno scrisse un trattato contro il filosofo arabo Averroè dal titolo De Unitate Intellectus Contra Averroem. Ricoprì in quel periodo l'ufficio del maestro del Sacro Palazzo e commentò il Vangelo secondo Giovanni. Nel 1257 si dimise dall'incarico di provinciale per dedicarsi meglio allo studio e all'insegnamento. Nel 1260 venne consacrato vescovo di Ratisbona. Si dimise dalla cattedra nel 1262 per riprendere l'ufficio di professore presso lo Studium di Colonia. Nel 1270 inviò un trattato a Tommaso d'Aquino, che si trovava a Parigi, per aiutarlo nella disputa contro Sigiere da Brabante e gli Averroisti. Nel 1274 Alberto venne inviato da Papa Gregorio X al secondo concilio di Lione. L'annuncio della morte di Tommaso, avvenuta presso l'abbazia di Fossanova, fu per Alberto un duro colpo. Commentò la triste notizia dicendo che la luce della Chiesa si era estinta. Nel 1277 si mise in viaggio, diretto verso Parigi, per difendere la memoria e gli scritti del suo discepolo Tommaso, considerati poco ortodossi dall'arcivescovo di Parigi, Monsignor Étienne Tampier, e da altri decise a condannarli. L'anno dopo, nel 1278, Alberto scrisse il suo testamento. Cominciò a manifestare vuoti di memoria, la mente cominciò a offuscarsi, finché il suo corpo, indebolito da una vita austera, fatta di privazioni e di lavoro, cedette. Morì il 15 novembre 1280 a Colonia, dove venne sepolto presso la chiesa di Sant'Andrea. Fu beatificato da Papa Gregorio XV nel 1622 e canonizzato da Pio XII nel 1931, che lo proclamò anche dottore della Chiesa e più tardi patrono degli scienziati e dei cultori delle scienze naturali. Perché questo titolo? Perché, come detto, oltre che di problemi filosofici e teologici, Sant'Alberto Magno si è occupato anche di questioni scientifiche, offrendo tutta una serie di osservazioni originali su vegetali, minerali e animali. La scienza non consiste, secondo lui, nel credere semplicemente a ciò che ci viene detto, ma nell'indagare le cause delle cose naturali. Sant'Alberto Magno fu un genuino ammiratore della filosofia e della scienza di Aristotele. Uno dei suoi meriti maggiori fu proprio quello di aver ammesso l'aristotelismo nel pensiero cristiano. Così, seguendo il pensiero di Aristotele e di Sant'Agostino, egli tracciò la distinzione tra filosofia e teologia. Entrambe si occupano infatti dell'esistenza di Dio, ma secondo prospettive diverse, essendo distinte per i principi di conoscenza, per il soggetto e l'oggetto di cui trattano e per il fine che perseguono. Le differenze tra la conoscenza filosofica di Dio e quella teologica sono, secondo Sant'Alberto, almeno cinque. Primo, nella conoscenza filosofica si procede con la sola ragione, mentre con la fede si va oltre, in quanto la teologia si fonda sulla rivelazione e sull'ispirazione. Secondo, la filosofia muove da premesse che devono essere note di per sé, ossia immediatamente evidenti. Nella fede invece c'è un lumen infusum che rifluisce sulla ragione e le apre prospettive altrimenti impensabili. Terzo, la filosofia parte dall'esperienza delle cose create. La fede invece parte da Dio rilevante. Quarto, la ragione non ci dice cosa sia Dio, quid sit. La fede invece, entro certi limiti, ce lo dice. Quinto, la filosofia è un procedimento puramente teoretico, mentre la fede comporta un processo intellettivo affettivo perché coinvolge l'esistenza dell'uomo nell'amore di Dio. La conoscenza della realtà non è unica, ma duplice, a seconda che si consideri la res in sé, oggetto della filosofia, oppure la res ut beatificabilis, oggetto della teologia. Il mistero della Santissima Trinità, ad esempio, in filosofia risulta inconoscibile. In teologia, specie ponendosi sulle orme di Sant'Agostino, risulta invece interpretabile. Lo stesso dicasi per l'incarnazione, per la resurrezione e per la creazione. Il filosofo giunge a capire solo che il mondo non può essere iniziato per un moto autogenerativo. Il teologo invece parte espressamente dall'idea di creazione vera e propria. E ancora la stessa cosa vale a proposito del carattere temporale o eterno del mondo, dell'immortalità dell'anima individuale. Mettendo in luce il doppio aspetto della realtà e il doppio piano della ragione, Sant'Alberto mostra quanto sia opportuno sviluppare l'una, ovvero la sapienza, che si fonda sulla ratio superior illuminata dalla fede, e l'altra, ovvero la scienza, che considera le cose circoscritte in sé secondo le loro cause immediate. Massimo esponente della scolastica medievale e autentico genio metafisico fu il domenicano San Tommaso d'Aquino, uno dei pilastri teologici e filosofici della Chiesa, autore di un impianto filosofico perfetto per logica, trasparenza e organica connessione delle parti. Per questo venne definito Doctor Angelicus già dai suoi contemporanei. Settimo figlio di Landolfo dei Conti d'Aquino, signore di Loreto e Belcastro, e di sua moglie donna Teodora Galluccio, nobildonna normanna appartenente al ramo collaterale teanese del casato napoletano dei Caracciolo, i Rossi, Tommaso nacque tra il 1221 e il 1226 presso il castello paterno di Roccasecca nella contea di Aquino. O almeno questa è l'ipotesi più accreditata, perché non manca chi, come fra Giovanni Fiore da Cropani, storico calabrese del XVII secolo, Gabriele Bario e il teologo padre Girolamo Marafioti, ritiene viceversa che sia nato a Belcastro. A 5 anni venne inviato dal padre come oblato presso la vicina abbazia di Monte Cassino, di cui era abate lo zio Landolfo Sinibaldo. Nel 1236 suo padre lo trasferì a Napoli affinché potesse qui approfondire gli studi. Nell'autunno del 1239 Tommaso si iscrisse al nuovo Studium Generale, l'università fondata dall'imperatore Federico II per formare la sua classe dirigente. Qui il giovane Aquinate conobbe per la prima volta le opere di Aristotele e l'ordine dei mendicanti il pensiero dell'uno, il carisma dell'altro lo affascinarono, tanto che nel 1241 fece il proprio ingresso nel convento domenicano di Napoli e ricevette la vestizione nell'aprile del 1244 presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Morfisa, oggi inglobata nella basilica di San Domenico Maggiore. Tommaso venne inviato prima a Roma e poi a Bologna e a Parigi. Qui ebbe come maestri Sant'Alberto Magno, che abbiamo già conosciuto, e Alessandro Dial, entrambi aristotelici, e strinse amicizia con San Bonaventura da Bagnoregio. A Parigi scrisse un commento delle confutazioni sofistiche di Aristotele, un altro delle sentenze di Pietro Lombardo e si dedicò allo studio della Sacra Scrittura. Prima che terminasse gli studi, Sant'Alberto, colpito dall'intelligenza di Tommaso, gli sottopose una questione alquanto dibattuta. Questi, che per il suo atteggiamento riservato e silenzioso era stato soprannominato il bue muto, espose il problema con tale profondità e chiarezza che Sant'Alberto esclamò: «Questi che noi chiamiamo bue muto muggirà così forte da farsi sentire nel mondo intero». Nel 1248 Sant'Alberto decise di portare Tommaso con sé a Colonia, dove continuò gli studi di teologia e il proprio lavoro di assistente. Nel settembre 1252 Tommaso tornò di nuovo a Parigi su richiesta del maestro generale dell'ordine e qui divenne prima baccelliere e poi maestro di teologia, dedicandosi all'insegnamento universitario. Se del suo insegnamento biblico non ci è pervenuto nulla, dei suoi commenti alle sentenze di Pietro Lombardo ci resta il monumentale scriptum in libros quattuor sententiarum. Sono di questo periodo anche gli scritti De ente et essentia, De principis nature, in cui espresse principi metafisici generali. Fu anche consigliere personale del re di Francia Luigi IX assieme a San Bonaventura, che pure in quel periodo aveva una cattedra di teologia a Parigi. Risalgono a questi anni di San Tommaso anche le questiones disputate de veritate, il commento al De Trinitate di Boezio e la Summa contra Gentiles. Tra il 1259 e il 1268 Tommaso tornò in Italia, prima a Bologna e poi a Roma, dove insegnò e fu anche teologo pontificio, infine a Napoli. Scrisse in questo periodo le questiones disputate de potentia, il commento al De Divinis Nobinibus dello Pseudo Dionigi, il Compendium Theologiae, il De Substantiis Separatis. Rientrò a Parigi nel 1268 e guidò la facoltà teologica. Contrastò gli anti-aristotelici e, grazie alle opere De Eternitate Mundi e De Unitate Intellectus contra Averroistas, vinse una disputa accesa con Sigeri di Brabante, averroista convinto ed esponente di spicco della facoltà di lettere, costretto a quel punto a ritrattare molte delle sue affermazioni. A quel punto il vescovo di Parigi, Monsignor Etienne Tampier, condannò come eretiche 13 proposizioni fondamentali dell'averroismo. In quel periodo San Tommaso attese anche alla stesura della sua opera maggiore, la Summa Theologiae. Richiamato in Italia a Firenze per il capitolo generale dell'Ordine dei Predicatori, Tommaso raggiunse Napoli. Qui rifiutò l'arcivescovado, che pure gli era stato offerto, preferendovi una vita di povertà, studio e preghiera. Si stabilì poi presso la sorella Teodora al castello di San Severino. Il 29 settembre 1273 partecipò al capitolo della sua provincia a Roma in qualità di definitore. Alcune settimane più tardi, celebrando la Santa Messa nella cappella di San Nicola, ebbe una visione di cui nulla scrisse. Da quel momento però non compose più alcuna opera, si sbarazzò persino degli strumenti necessari. Al confessore e confratello padre Reginaldo da Piperno, che non riusciva a capire cosa fosse accaduto e che lo sollecitava a terminare il suo capolavoro, la Summa Theologiae, rispose: «Reinalde, non possum, qui a omnia quescripsi videntur mii palee». Padre Reginaldo provò a insistere, al che San Tommaso aggiunse: «Videntur mii palee respectum eorum que vidi et revelata sunt mii», ovvero: «Non posso più, tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto a quanto ho visto e mi è stato rivelato». Da ciò emerge il senso di pochezza, di miseria, quasi di vanità rispetto alla propria opera, che un uomo profondamente religioso, quale lui era, provava rispetto a quanto gli era stato dato di vedere e, come disse la professoressa Sofia Vanni Rovighi, rispetto al mistero della morte e alla speranza dell'incontro con Dio. Alla fine di gennaio 1274, San Tommaso si mise in viaggio per partecipare al concilio ecumenico che Gregorio X aveva convocato per il 1 maggio 1274 a Lione. Dopo qualche giorno giunse al castello di Maenza, dove abitava sua nipote Francesca. Qui si ammalò e perse del tutto l'appetito. Poco tempo dopo, sentendosi meglio, tentò di riprendere il cammino verso Roma, ma dovette fermarsi all'abbazia cistercense di Fossanova per riprendere le forze. Tra il 4 e il 5 marzo, dopo essersi confessato da padre Reginaldo, ricevette l'Eucaristia e fece, come era sua consuetudine, la professione di fede eucaristica. Il giorno successivo ricevette l'estremunzione. Morì 3 giorni dopo, il 7 marzo 1274, alle prime ore del mattino, dopo essersi comunicato. Le sue ultime parole, prima di ricevere il viatico, furono: «Io ti ricevo, prezzo della redenzione della mia anima. Io ti ricevo, viatico del mio pellegrinaggio. Per tuo amore ho studiato, vegliato, ho sofferto. Tu sei stato l'oggetto della mia predicazione, del mio insegnamento. Nulla mai ho detto contro di te. Se non ho insegnato bene su questo sacramento, lo sottometto al giudizio della Santa Chiesa Romana, nella cui obbedienza lascio questa vita». Nella sua storia ecclesiastica, padre Tolomeo da Lucca, allievo e confessore di San Tommaso, parla soltanto di una grave malattia, ma non specifica se le cause della morte siano state naturali o meno. Più volte si è parlato di un avvelenamento. San Tommaso è stato canonizzato da Papa Giovanni XXII nel 1323 e dal 1567 è stato annoverato tra i dottori della Chiesa. È patrono di teologi, università e accademici, librai e studenti. Bene, siamo giunti al termine anche della puntata odierna di Acros. Non mi resta che ringraziarvi di cuore dell'ascolto che mi avete prestato e darvi appuntamento tra una settimana esatta, sempre su Radio Buon Consiglio. A tutti un caro saluto.